Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, ciao a tutti, inizia una nuova settimana qui con noi a Palla in tribuna. C'è il nostro numero per scriverci, che è il 333-9200-170, e ci sono già tantissimi messaggi arrivati prima delle 14, prima della nostra diretta. Probabilmente proprio ormai c'è questa consuetudine di prenotarsi, che ci fa piacere, anche perché così io non li ho ancora letti, perché come si dice da queste parti andavo un po' in oca, però adesso pian piano li leggo tutti, tanti contributi. C'è anche il messaggio degli Asprillas, avremo due ospiti, Andrea Schianchi e Luca Ampollini. Insomma, è la puntata che apre la settimana e torna ad aprirsi con l'analisi di una sconfitta, la sconfitta del Parma a Udine, con le peculiarità di questa gara, oppure anche le cose che si sono ripetute rispetto a quello che abbiamo già visto nel corso di questa stagione, che per ora insomma fa fatica a arrivare insomma nei pressi della sufficienza. Poi è chiaro che ogni ragionamento quando si lotta per la salvezza si fa a fine stagione, però diventa davvero complesso. La corsa salvezza è davvero difficile, per fortuna insomma che ci ha messo una pezza il Genoa ieri, altrimenti staremmo parlando di terz'ultimo posto di nuovo. Allora, io la inizio così la puntata con tanti messaggi che sono arrivati, come dobbiamo ringraziare anche chi ci ha scritto nel corso di diretta live sabato sera. Insomma, siamo andati in onda alle 22:45, quando al sabato sera, quando immaginiamo insomma che dopo la partita magari qualcuno o esco o sia già uscito, invece vedo che in tanti sono stati in casa a guardarci. Allora, questo è Matteo da Roma. Io penso che è un miracolo se ci salviamo quest'anno. Se dovessimo retrocedere, la colpa è solo della società, che ha voluto affrontare un campionato di Serie A con una rosa da Serie B, e cosa ancora più grave, a gennaio si è fatto un mercato incomprensibile senza correggere gli errori fatti in estate. Purtroppo è la cruda verità, ma dobbiamo sperare che le altre squadre facciano peggio di noi e che neanche i pareggi bastano a questo punto della stagione. Sempre forza Parma, Matteo da Roma. Questo è Luigi R. Scusate, ci hanno tolto il rigore che ci hanno dato contro il Bologna, così siamo a posto con la critica. Dalla squadra chiedo di non giocare tre quarti di partita con il nostro portiere, bisogna tirare avanti, qualche palla in porta ci potrà andare. Scusate, saluti Luigi R. Questo è Vito. Analizzo i fatti, primo tempo giocato con timore nel rispettare le nuove direttive tecniche, meglio il secondo, ma bisogna fare un mix dei due tempi, occasioni nitide Udinese 3, rigore compreso, occasioni nitide Parma 2, clamorose. Dobbiamo continuare con le nuove direttive, compattezza e spirito di squadra, nota dolentissima, ma anche ieri sera doveva essere, ma non lo è mai, 4 anni ad aspettare, godo. Forza Parma, dai Mister Kivu, sosteniamoli. Poi questo è invece anche questo Gianni Cavalier. Ciao Gianni. La cura Kivu non funziona, purtroppo credo che questa squadra non voglia essere curata. Non si può regalare un tempo come abbiamo fatto sabato, e quel che più mi offende è il fatto che sembra non gliene freghi nulla. Le occasioni che abbiamo avuto nel secondo tempo non bisogna sbagliarle, e parlo soprattutto di Mann, che sembra essere in campo per farci un favore. A questo punto largo le seconde linee, Pellegrino, Camara eccetera, di certo non faranno peggio. Forza Parma sempre e comunque. Poi Mick, primo tempo senza coraggio, errori da amatori e niente corsa, secondo tempo un po' meglio ma solo due tiri in porta, facendo diventare Padelli, 39 anni, un fenomeno. Così non si fanno punti, non so neanche dove potremmo farne. Vedo molto male i prossimi scontri diretti, con mano ormai non c'è più speranza, solo indisponenza, cambi al 91esimo sono abbastanza inutili se in svantaggio. Questo invece è Mark, oggi particolarmente critico, ho visto ovviamente la partita del Parma e quella del nostro avversario per la retrocessione Empoli. L'Empoli giocava veloce a tutto campo, imponendo superiorità e precisione al Genoa, e non ha portato a casa la vittoria solo per una papera clamorosa di Silvestri. Invece il Parma ha fatto un gioco spazzatura, nel senso che si pensava solo a spazzare via il pallone o passarlo indietro al portiere. Un po' meglio nel secondo tempo, ma abituati da 4 anni a un altro tipo di gioco, mi sembra di essere tornati indietro all'anno della retrocessione. Che dire dei cambi al 91esimo? Un'offesa ai giocatori subentranti e ai noi tifosi. Speriamo di non essere caduti dalla padella alla brace. La partita di sabato rispecchia i 5 anni di questa società, cioè nulla. Spesi molti soldi per avere in mano quello che vediamo, vedremo se il cambio in società porterà cambiamenti, speriamo. Roberto, che credo si riferisca all'arrivo di Cherubini. Questo Orlando, non si trova d'accordo sull'articolo di Sandro Piani sulla Gazzetta, niente da fare, dice difendersi e basta, non paga. Invece Secondo Orlando, penso che Chivu sia andato a Udine pensando di fare un'altra partita solo per il gran numero di errori nei passaggi. Ha fatto sì che il Parma non sia mai riuscito a oltrepassare la metà campo avversaria nel primo tempo e aver lasciato fuori Del Prato per schierare tre centrali non è stata una scelta tecnica, ma dettata da un problema alla caviglia di Del Prato. Si vede che l'articolo insomma, non tiene in considerazione alcune cose. Però secondo me quando dai l'input alla squadra di giocare con tre difensori, l'input di stare lì dietro c'è, quindi un po' da questo punto di vista c'è stato. Allora, qui si parla del rigore, questo è filo. Ho visto purtroppo un Parma nel primo tempo già visto e rivisto, leggermente meglio il secondo, rigore dato contro dopo una settimana di polemiche mediatiche contro Etac. Peccato che a noi il VAR ci dà sempre ragione, vero? Uno schifo, guarda Napoli e VAR nemmeno intervenuto. Vinciamo le prossime due, siamo salvi, scrive Filo. Via altri messaggi. Se dopo la vittoria col Bologna si intravedeva un po' di luce, ora siamo tornati al buio, scrive Lorenzo, facciamo una grandissima fatica a segnare. Pellegrino merita più spazio, ma non potrebbe essere più incisivo a partite in corso? È un'idea, anche secondo me. Oddio Fabrizio, che messaggio lungo. Facciamo così, adesso intanto vado a recuperare l'audio degli Asprillas che vediamo un po', così sentiamo anche il migliore e il peggiore, vediamo se siete d'accordo, cosa ne dite, vediamo un po', via, eccolo qua.
Ciao a tutti gli amici di Palla in Tribuna da Luca degli Asprillas, ecco a voi il nostro migliore e i nostri peggiori della partita Udinese-Parma. Come peggiore non c'è un peggiore specifico, ma l'atteggiamento nel primo tempo, troppo rinunciatario, quindi peggiori tutti nel primo tempo, brutto atteggiamento. Migliore, la logica vorrebbe Suzuki come migliore perché ha tenuto a galla la baracca, va detto, però decido di premiare Pellegrino perché è entrato 10 minuti, ha centrato due volte la porta ed è cosa non da poco, ne avremo bisogno. Continuate a seguire Palla in Tribuna, seguiteci anche sui nostri social, noi siamo gli Asprillas, ciao a tutti da Luca.
Questo era Luca degli Asprillas, vado avanti, continuano a piovere, quando si perde è così. C'è stata troppa negatività per la sconfitta di Udine, scrive questo ascoltatore che è Fabrizio, con un esagerato pessimismo distribuito a piene mani nel dopo partita su TV Parma. Vabbè, se la vedi così, proviamo a contare quante occasioni ha creato l'Udinese a parte il rigore, due, di cui una contro Venne nel primo tempo ed il Parma 3 nel secondo tempo con Mann, Almquist e Pellegrino. C'erano anche le due di Atta nel primo tempo sullo 0-0. La fase difensiva mi pare sia in fase di sistemazione, l'attacco che non va. Perché non provare un attacco a due Bonni-Pellegrino, visto che su Bonni gli avversari mettono due, forse tre difensori. Pellegrino pare un uomo d'area a differenza di Bonni. Dumfries su tiro del Napoli, in Napoli-Inter il rigore non è stato assegnato. Balux, mi spiegate perché non è forse arrivato il momento di fare chiarezza? Allora, sui falli di mano sono d'accordo che c'è, mettono in giudizio sempre spesso variabile. L'Udinese ha segnato Questerino su rigore e poco altro, ma noi abbiamo avuto 4-5 occasioni da pareggiare, da vincere, ma i nostri giocatori si sono dimostrati ancora in Serie B e con dispiacere lì ci torneremo. Questo è Enrico. Vincere in qualche modo domenica sarà dura. Sarà dura e poi col Monza con 6 punti secondo me è fatta, ma bisogna vincere in campo e non aspettare regalini dal Torino. Saluti da Enrico. I bookmaker spesso ci prendono e danno già il Parma in B, direi che la poca concretezza non lascia molte speranze. Questo è Davidone. Mi dispiace, io ci sarò comunque sempre, ma l'impressione è che davvero ci voglia un miracolo, eventualmente l'aiuto dell'Empoli, ma la vedo difficile. Pazienza, torneremo in B, l'importante è che rimanga il nostro presidente, altrimenti puntini puntini. Questo è Davidone. Gabriele, buon pomeriggio, imperativo fare 6 punti le prossime due, altrimenti possiamo rassegnarci. Ieri unica soddisfazione la papera di Silvestri e la rimonta del Bologna, stasera da tapparsi il naso e sperare che vinca la Juve. Gabriele, Andrea, ho guardato l'Empoli a Genova e purtroppo devo dire di aver visto una squadra decisamente messa meglio di noi. Il Genoa non è mai stato pericoloso, il bello è che l'Empoli, vista praticamente la squadra B, visto che i 10 infortunati, la cosa più assurda è che i migliori giocatori dei toscani sono sempre Grassi e Pezzella, gentilmente regalati da noi. Eh sì, ditemi che ora non ci farebbero comodo. Ah, per come stanno giocando Grassi e Pezzella, sì. Questo è Diego invece, prima di queste due partite tutti avrebbero firmato per 3 punti. Calma, abbiamo affrontato due squadre in forma e se Man segnava sarebbe finita 1-1. Questo è il realismo, quello di Diego. E cosa si pretende se hai centrocampo due incontristi e un ibrido? Quest'estate avevamo Cyprien, Bernabé ed Hernani, scrive invece questo ascoltatore che non si firma. Prima si voleva uno schieramento più accorto, ora si vuole essere più offensivi. Il problema è che sono imballati fisicamente, così non vanno né testa né gambe, scrive Ale. Ma l'input di coprirsi dietro non era quello che tutti chiedevano? Tutti a chiedere al 3-5-2 e adesso Chivu non va già più bene. Un po' di coerenza, scrive questo ascoltatore che non si firma e sottolinea un po' questo aspetto. Secondo me poi c'è chi scrive dopo determinati risultati o a seconda appunto no, il partito di Chivu, il partito di Pecchia, il partito di questo e di quell'altro, quindi noi leggiamo i messaggi, quindi ci sono tanti punti di vista, ecco. Francesco scrive: Valenti peggiore in campo, purtroppo vedo le altre squadre invischiate nella lotta a salvezza giocare con grinta e cattiveria, noi siamo il contrario, così non ci si salva. Allora faccio così, facciamo il punto un po' di quello che è successo ieri, tutto il resto mentre continuate a scriverci con il servizio del TG Sport di 12 TV Parma di Alberto Rugolotto.
Benedette rimonte, verrebbe da dire, quella del Bologna sul Cagliari, fermata Orsolini, quella del Genoa sull'Empoli, agevolata dalla papera di Silvestri, e se vogliamo pure quella della Roma sul Como di Fabregas. Il Parma di Chivu attutisce i danni dopo la sconfitta di Udine, vero, l'Empoli guadagna un punto e si avvicina, ma il salvataggio di Vasquez su Esposito ha evitato il temporaneo 2-0 e uno scenario ben peggiore, crociati di nuovo al terzultimo posto. Ma netto del debole placebo dei risultati altrui, adesso i gialloblu del nuovo tecnico rumeno devono cambiare passo. La priorità oggi, soppesati i limiti di questa rosa, sembra quella di trovare continuità di prestazione per tutta la gara. I friulani hanno surclassato il Parma, infatti sono decimi in classifica, ma Somme e compagni hanno giocato e creato solo nella ripresa, troppo poco per una squadra che vuole salvarsi.
Abbiamo a che fare con una squadra giovane che migliora tutti i giorni, che acquisisce fiducia nei propri mezzi. Come obiettivo rimane sempre quello di rimanere nella massima categoria, e lo meritano perché vedo tanto impegno, perché vedo anche l'attenzione ai piccoli dettagli e particolari che ti permettono poi di fare questa categoria. Ripeto, ripartirei dal secondo tempo, perché è quello che ci fa avere la possibilità di rimanere nella massima categoria.
Lunedì di riposo con Lecchio, martedì la ripresa verso il match interno di sabato contro il Torino, vincente convincente a Monza. Da valutare le condizioni di Hernani, che potrebbe rientrare, e di capitane del Prato, fuori per un problema alla caviglia. Cristian Chivu studia anche nuove soluzioni tattiche per chiudere sempre di più la difesa e per migliorare una fase offensiva efficace nel secondo tempo a Udine con tagli e verticalizzazioni. Tra le note positive lo scampolo di gara di Pellegrino, che chiede spazio dal primo minuto.
Palla in tribuna.
Allora, leggo un po' di messaggi, poi andiamo dal primo ospite. Dall'inizio dell'anno che diciamo vinciamo le prossime due partite, ma quando le vinciamo queste due benedette partite? Scrive Luigi punto R. Approfitto di Schianchi che stimo, questo è Pippo. Sei ancora convinto che la rosa sia adeguata alla Serie A, visto che l'avevo già chiesto in settembre-dicembre in questa trasmissione, lui si era detto convinto di sì. Allora, dopo lo chiediamo ad Andrea che chiamiamo tra pochissimo. Daniele, io francamente non ho visto così tante differenze sulla qualità del gioco tra Bologna e Udinese. Ovviamente il risultato incide tantissimo sul giudizio, ma col Bologna abbiamo avuto tre occasioni di cui due finalizzate, contro l'Udinese tre occasioni mancate, scrive Daniele. Questo è Ampo 60. A parte il Monza, le altre invischiate nella lotta a salvezza giocano meglio e con determinazione. Vedi il nostro primo tempo di Udine. Adesso i nostri devono tirare fuori tutto quello che hanno, seguire Chivu e noi sperare anche nel lato B, ci scrive. Allora, vediamo chi è questo, che vabbè, non si firma, ma Antonio. Criticare oggi la società credo non sia sbagliato, anche perché se un tifoso lo fa è perché segue la squadra col cuore da molti anni, non accetta scelte incomprensibili sperperando denaro come una big. Forza Parma sempre, Antonio. Leonardo: ma cosa doveva fare il Parma Udine se non portare a casa un punto? Senza quel rigore assurdo oggi avremmo commentato un buon pareggio. Non capisco tutto questo scetticismo, molti che scrivono non sono tifosi del Parma. Questo è Leonardo. Allora, chiedo un primo commento ad Andrea Schianchi, io riparto proprio da qui, non so se mi ha sentito. Ciao Andrea intanto.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, ti chiedo un commento a questo messaggio che rileggo. Scusate, ma cosa doveva fare Udine il Parma se non portare a casa un punto? Senza quel rigore assurdo oggi avremmo commentato un buon pareggio. Non capisco tutto questo scetticismo. Molti che scrivono non sono tifosi del Parma. Sei d'accordo con questa linea che mi sembra, diciamo, di tendenza assolutoria per la prestazione?
Ma no, non sono tanto d'accordo, nel senso che sì, per l'amor di Dio, non ci fosse stato quel rigore che io personalmente non avrei mai dato, però le nuove norme fanno sì che vengano concessi questi rigori, può darsi che saremmo riusciti a portare a casa un pareggio, non ne sono così convinto, anche perché poi l'Udinese
avrebbe attaccato ancora,
gol. Ecco, esatto, ha fatto anche il secondo gol che poi è stato annullato per un fuorigioco. Cioè, mi sembra che l'Udinese nel complesso abbia fatto molto di più di quello che ha fatto il Parma. Sono d'accordo sul fatto che bisognava andare a Udine per cercare di fare un punto, purtroppo non ci siamo riusciti, e questa è la verità, insomma. Non si tratta di essere disfattisti o ottimisti, si tratta di essere realisti, secondo me. Cioè.
Ecco, è, diciamo, colpa, per modo di dire, però deriva dall'atteggiamento, secondo te, il primo tempo del Parma o da mancate capacità? Cioè, cosa non ha funzionato? Perché di fatto si è regalato un tempo all'Udinese. Poi se hai un
secondo
tempo
me da mancate capacità. Perché tu puoi essere disposto secondo un modulo, secondo un altro ancora, ma se poi dopo non sei capace di fare un passaggio di 3 metri, o se quando stoppi il pallone lo stoppi a 4 metri e dai la palla agli avversari, è una questione di capacità tecniche, non è questione di interpretazione tattica. L'interpretazione tattica conta, è importante nel calcio, soprattutto nel calcio italiano, però contano soprattutto le qualità tecniche, cosa che in questo momento il Parma, a mio avviso, non sta mettendo in mostra, purtroppo.
E io stavo guardando ieri così i soliti pipponi che ci si che ci si fa guardando il passato, che conta fino a un certo punto, e ho visto che tutto sommato la classifica assomiglia della zona del quarto ultimo, terzo ultimo, quinto ultimo posto, assomiglia tantissimo a quella dell'anno scorso. L'anno scorso c'erano, vado a memoria, abbraccio così, il Frosinone ne aveva ancora 24, era ancora fuori, diciamo, dal gruppo. Quelle che ne avevano in meno poi si sono salvate. È una, diciamo che è ancora una situazione magmatica da definire, come
per usare un aggettivo che va di moda nel mondo contemporaneo, è fluida.
È fluida, sì.
È fluida. Credo che alla fine la salvezza se la giocheranno, cioè dando il Monza e il Venezia, diciamo così, più o meno spacciate, credo che il terzo posto se lo giochino Empoli, Parma, Lecce, Cagliari e Verona.
È ancora veramente questo. La differenza è minima in termini di punteggi, e a volte chi trova la striscia positiva, questo non vuol dire che sia facile per il Parma, lo dobbiamo sempre puntualizzare, perché dire che la salvezza è ancora alla porata non vuol dire che per il Parma sia facile, o mi sbaglio?
No, tutt'altro. Se ci salviamo all'ultima giornata, all'ultimo minuto, e anche nel minuto di recupero, va benissimo. Faremo fatica fino alla fine. Faremo fatica fino alla fine, perché questa è una squadra che è stata costruita male, e non è che ci puoi purtroppo mettere mano durante la stagione. Sono errori che sono stati fatti in estate, e adesso se ne pagano le conseguenze.
Allora, Pippo ci scrive, questo ascoltatore, ti chiedeva se sei ancora convinto che la rosa sia adeguata alla Serie A, quella del Parma.
La rosa in che senso? Numerico o qualitativa?
Ma lui dice, sei ancora convinto che la rosa sia adeguata alla Serie A?
Ma sì, adeguata alla Serie A lo è, perché il Parma è quart'ultimo. Mica retrocesso.
Okay.
Cioè, il Parma non è. Se il campionato fosse finito oggi, noi non avremmo. Noi avremmo ancora la Serie A in tasca. Dopodiché, un conto è dire che è adeguata alla Serie A, cioè può lottare per salvarsi. Sì. Un conto è spendere tutti quei soldi che hanno speso per prendere, scusate il termine, della gente che non è, a mio avviso, non vale, diciamo così, tutti quegli investimenti. Questo è il discorso.
Allora,
cioè, tu non puoi spendere barcate di soldi per prendere Keita, per prendere Ondrejka, per prendere Leoni, per prendere questo, per prendere quest'altro, quando poi dopo, insomma, li vai a vedere, sono giocatori normali, probabilmente si faranno, chi lo sa, lo sa solo il Signore se si faranno. Quindi
l'impressione, andando ai singoli, proprio ad esempio, che magari appunto in prospettiva ci sono giocatori che, come ha fatto Som, lentamente possono crescere, però a un giocatore come Lovic non faccia bene entrare nel campionato italiano, nel calcio italiano, con degli ingressi, tra l'altro sulla fascia non sua di natura, sì. E in una situazione di, a livello psicologico, di tensione e tattica molto complessa, abbiamo visto che sembrava più spesso.
Fai sempre fatica, cioè in un momento così devi avere veramente un carattere di ferro per cercare di entrare bene e di riuscire, diciamo così, a saltarci fuori e a dare una mano alla squadra. È molto complicato. Io mi aspetto, mi sarei aspettato, perché a questo punto lo do per perso, molto di più a livello di contributo dai giocatori che avevano mostrato più qualità nella passata stagione. Mi riferisco in particolare a Mann, a Bonny. Bernabé non lo tocco perché purtroppo ha avuto un infortunio e adesso un altro infortunio. Però quando tu costruisci le squadre, è vero che non puoi prevedere gli infortuni, verissimo. Però è altrettanto vero che un, tra virgolette, simil barra vice Bernabé forse non faceva proprio male, no? O mi sbaglio? No, perché non è che non abbiamo speso dei soldi, eh? Cioè ne abbiamo spesi, solo che li abbiamo spesi per comprare degli esterni. Adesso cosa te ne fai di tutti quegli esterni lì? Perché vorrei sapere. Allora, gli esterni sono Mann, Mihail, Cancellieri, Almquist. In teoria c'era Benedicak, Almquist, Ondrejka, siamo già a 6. Sicuramente me ne sono dimenticato qualcuno, Lovic 7. Cosa te ne fai di tutti quei giocatori lì?
E dopo li distribuisci negli 11 in altri modi?
Sì, anche dalla carta li distribuisci. Poi vai a vedere di attaccante, tra virgolette, che faccia gol o che possa fare gol, c'hai Bonny, e vabbè, insomma, era una scommessa, perché il suo primo anno in Serie A era chiaramente una scommessa. Avevi preso Djuric, che però obiettivamente a me non è che facesse impazzire, e comunque giocava e non giocava nel Monza, che era ultimo in classifica. E sono stati fatti degli errori abbastanza pesanti, non piccoli.
Allora, qui ci scrive Lorenzo: concordo, sono stati presi giocatori di prospettiva ma non funzionali la stagione, e ti chiede che avversario è il Torino. Poi ipotizza un rientro di Hernani. Io non sarei così sicuro che torna a disposizione Hernani, che possa giocare dall'inizio, quindi che gli venga lasciato spazio. Mi fai una parentesi sul Torino, che sta meglio di quando l'abbiamo incontrato a gennaio, secondo me?
Sta molto meglio, perché ha questi due giocatori nuovi che si sono integrati subito bene, Elmas e Casadei.
Quelli sono buoni,
quelli sono capaci di giocare a calcio. E poi hanno assimilato, secondo me, le idee dell'allenatore, non voglio dire completamente, ma insomma in buona parte. Hanno dimostrato di saper superare anche il momento difficile della contestazione della piazza, eccetera. Quindi adesso certamente è una squadra diversa rispetto a quella che abbiamo incontrato due mesi fa.
Allora, questo è un ascoltatore che Antonio scrive: Andrea è uno dei pochi giornalisti che dice onestamente la realtà, sembra che molti colleghi siano troppo legati alla società e che molti tifosi non vogliono vedere le cose come stanno, bisogna tifare sempre ma anche evidenziare gli errori fatti fino ad oggi. Guardando ai singoli, Andrea, intanto vabbè, non c'erano Vogliacco e Del Prato aveva un problema fisico. Su Vogliacco, insomma, c'è da capire un po' come mai non sia nemmeno entrato, visto che poteva fare anche il terzino destro, volendo, se fosse stato un po' meglio. Sul banco degli imputati è finito anche il centrocampo del primo tempo, che ha perso, oltre ai palloni persi da Valenti giocati male, e ha vissuto davvero un primo tempo molto molto complicato nell'uscita.
Sì, non riuscivamo, ripeto, a fare due passaggi di fila. C'era il povero Keita che cercava di anticipare, anticipava, toccava il pallone e lo perdevamo subito. Purtroppo a centrocampo non c'è quella qualità che in un centrocampo sarebbe necessaria, perché i principi di gioco di Pecchia erano diversi da quelli che possono essere i principi di gioco che prevedono un centrocampo manovriero. Pecchia era uno che voleva un centrocampo che assaltasse, che azzannasse gli avversari, che recuperasse palloni e che li giocasse immediatamente sugli esterni. E adesso, con quei giocatori che erano stati presi per il progetto di Pecchia a fare un centrocampo diverso, diventa difficile. Io credo che la cosa migliore sia, come si dice oggi, fare densità lì in mezzo, cioè invece di metterne due mettercene tre, quindi cercare di chiudere gli spazi agli avversari, e poi dopo magari il sano e vecchio schema segno della croce, speriamo bene. Che quello è lo schema che ci serve.
Ma avresti fatto la stessa formazione? Qui stiamo facendo fantasia? No?
No.
Saresti rimasto a 4?
Ma più che sarei rimasto a 4 o a 5, allora secondo me Bonini non può fare l'attaccante centrale in questo momento da solo.
Ok.
Allora o tu lo fai giocare di fianco a un altro attaccante, come può essere, ma un attaccante di peso, mica il finto attaccante.
Provi Pellegrino, dai, gli diamo una chance. Sì. L'abbiamo preso a un certo punto.
Io avrei fatto giocare, io personalmente punterei su quello, perché è una soluzione tattica che ti consente due cose. Primo, cercare di sfruttare quella valanga di esterni che abbiamo, cui compito potrebbe essere quello di buttare la palla in mezzo. Secondo, quando sei particolarmente in difficoltà dietro, il vecchio schema palla alta viene sempre giù. Se tu hai due giocatori così, può essere utile. In questo momento bisogna turarsi il naso, evitare di pensare all'estetica del calcio, perché tanto il bel calcio non lo facciamo con questi giocatori, perlomeno finché non torna Bernabé. E allora io dico, metti due mediani centrali robusti, come dico, modello Dino Baggio Sensini del Parma di Ancelotti. Metti due esterni che abbiano gamba, poi magari ve li cambierai, che buttano dei palloni in mezzo, e metti due attaccanti là. Ma due attaccanti, mica uno solo. Cioè, poverino, Boni già era un po' in difficoltà fisica, adesso l'ho visto anche un po' nervoso.
Sì.
L'ho visto qualche volta lamentato con i compagni, magari aveva anche ragione, perché non gli arriva un pallone. Io credo che la soluzione delle due punte sia una soluzione percorribile e che comunque non ti sbilancerebbe particolarmente, perché se stai compatto con due linee da quattro compatte, ma non ti sbilancia.
Vedremo. Qui continua una
il vecchio sarebbe il vecchio palla lunga e pedalare. Molto inglese, ma in questo momento probabilmente è la cosa che possiamo fare meglio.
Sì, non ti faccio aprire un capitolo su Mampia, che l'abbiamo fatto anche troppe volte.
Ma no, ma cosa vuoi? Lì è un errore. Quello che mi dispiace è che è un errore insistito, vedi? Se tu vai a vedere da quando è stato comprato, Mana ha fatto bene, ripeto, bene, la stagione della promozione. Punto. Però ha fatto non bene le altre stagioni. Allora vuol dire non aver conosciuto, ma non tanto il giocatore, perché a me quando dicono ma ha delle grandi qualità tecniche, ma sapete quanti ne conosco io che hanno delle grandi qualità tecniche? Ma vado qui ai campetti di Via Zarotto, ne trovo 7-8 che hanno delle grandi qualità tecniche.
Scusa, non avevi un'ala destra, l'avevi detto una volta in trasmissione, Bertolino, no?
Fenomeno. aveva una qualità tecnica incredibile, ma poi dopo è chiaro che gli mancavano delle altre cose. Gli mancavano la testa, il carattere, eccetera, eccetera. Ma Anna è uno che non ha il carattere, è inutile. Ma questo lo si intuiva dopo la prima, il primo spezzone di stagione che ha fatto a Parma. Eppure si è insistito, e adesso siamo qui a raccogliere i frutti di questa insistenza. Cioè, cammina per il campo.
Il primo tempo è stato.
Cammina. Si può giocare con uno che cammina. Cioè, giochi 10.
Infatti, io mi sarei aspettato, visto la partita che attendeva il Parma, seppur abbiamo visto che poi quando è entrato ha fatto dei danni. Però per la cosa che garantivano sulle fasce, Anquist e Cancellieri avevano difeso bene con il Bologna.
Allora, esatto. Allora, io dico una cosa, non voglio usare un termine brutto e sconveniente, ma in questo momento devi mettere in campo della gente che, tra virgolette, e mettiamo quattro virgolette, della gente ignorante, ok? Sì.
Brutti, sporchi e cattivi.
Sì, brutti, sporchi e cattivi. Perché se Man mi serve per superare l'avversario, va bene, se no non mi serve niente. C'è un giocatore che aspetta il pallone da fermo, ma nel calcio di oggi chi è che aspetta il pallone da fermo? Non lo aspetta neanche Mbappé il pallone da fermo. E lui si permette di aspettare il pallone da fermo, va bene, male che vada, potrà giocare nella Steaua Bucarest, forse. Bene. Hanno detto che Man aveva delle richieste dall'estero. Ditemi dov'è che io ho la macchina appena cambiata, tra l'altro.
Ah, bene, buono.
Sì, no, ma aziendale ovviamente, e non c'è problema, lo mettiamo nel portabagagli e lo portiamo. Ma chi è che va a comprare un giocatore così adesso? Abbiamo speso 15 milioni per uno così. Ora, i soldi non sono miei, quindi secondo me Kraus può spendere tutto quello che vuole e ne ha spesi parecchi. Però che vengano spesi bene, cioè che vengano comprati dei giocatori che poi dopo sono utili alla causa. Perché se no sono soldi buttati via.
Allora, ecco, allora Andrea, ti devo salutare perché siamo arrivati quasi alla scadenza pubblicitaria, sono qui a cavallo tutto, tanto abbiamo toccato tantissimo.
No, non voglio mica monopolizzare, che poi...
Dai, va bene.
Speriamo bene per sabato.
Ciao, anche perché qui ho in coda tantissimi messaggi. Allora faccio così, andiamo in pubblicità, Simo, ci fermiamo qualche istante, tra poco c'è Luca Ampolini, poi però sono un po' d'arretrato, quindi una bella parentesi di messaggi.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Alla ricerca di freschezza, qualità e convenienza? Nei negozi Cagna e Benelli trovi da giovedì 6 marzo a sabato 8 marzo patate novelle a 1,39 euro al chilo, insalata gentile a 1,39 euro al chilo, limoni naturali a 1,39 euro al chilo, cipolle dorate sacco da 5 kg a 50 centesimi al chilo a sacco intero, patate in sacco da 5 kg a 60 centesimi al chilo a sacco intero. Visita i nostri punti vendita di Parma, Cagna e Benelli, la verdura più buona e i frutti più belli.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna in collaborazione con Pizza Fantasy. Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci. Allora, adesso faccio una raffica di messaggi, se no qui accumulo dell'arretrato e non mi piace. Questo è Stefano. Ciao Ramenz, concordo con l'analisi di Schianchi. I moduli, e per me quello di Chivu ad Udine era corretto, servono a poco se sbagliamo passaggi banali e non teniamo su una palla con gli attaccanti. Sono basito dalle critiche per una sconfitta contro una squadra in gran forma e potenzialmente più forte di noi, quando nelle 8 partite contro le nostre competitor, Lecce, Cagliari, Verona, Genoa e Empoli, abbiamo fatto 2 punti, 2, scrive Stefano. Bisogna avere la consapevolezza che salvarsi sarà un'impresa, perché non avendo fatti i punti quando c'erano le possibilità, ora si è costretti a farne contro squadre più forti e più in forma di noi. Questa è la triste realtà. Parentesi, l'ho già fatta 1 miliardo di volte. Vabbè, aprile è un mese allucinante perché il Parma c'ha la Lazio, la Fiorentina, la Juve e l'Inter. Ma stavo guardando che il Parma da qui alla fine deve ancora giocare contro tutte le squadre che si stanno giocando lo scudetto. Non dico la Champions, lo scudetto, perché attenzione, poi dopo non voglio entrare nel discorso di chi vince lo scudetto, chi è in lotta così. Stasera i tifosi del Parma tifano Juventus perché gioca contro il Verona. Se la Juve vince stasera va a meno 6 dall'Inter, senza coppe, ok? E il Parma ci deve giocare contro ad aprile, quindi presumibilmente la Juventus sarà lì in ballo per giocarsi un posto in Champions, se non addirittura lo scudetto. Lo stesso vale per la Lazio, lo stesso vale per Atalanta e Napoli che giocano le ultime 2 di campionato, e lo stesso vale per l'Inter che gioca a inizio aprile col Parma. Le prime 5 le devi affrontare tutte, poi dopo magari il Parma va a prendere punti. Però attenzione, perché contro queste squadre fino adesso si sono fatti 4 punti, ovvero si è battuta la Lazio e si è fatto un pareggio con la Juventus. C'è anche la Fiorentina tra le prime 8 da affrontare, che non è malaccio, assolutamente, e sarà in corsa per l'Europa League, volente o nolente. Allora, questo è Gianmarco. Vangelo Schianchi su Man, gira a largo dalle zone calde, basta, se no rimbalza via. Credo si critichi solo la mancanza di tecnica, mentale, fisica rispetto a squadre come l'Udinese, che pare evidente, e la colpa è solo di chi ha allestito la rosa e non riparato a gennaio. Non piace chi dà patentini di tifoso o meno solo perché si criticano cose evidenti scritte nei tuoi precedenti messaggi. Tutti tifiamo, scrive Gianmarco. È vero, a volte noto critiche più feroci di chi è ancora più affezionato a questa squadra. Sono d'accordo anch'io. Poi dopo, se c'è un gioco delle parti, a questo no, non si partecipa. Come ha detto Vanoli in un'intervista post partita, la società a gennaio ha preso 3 giocatori di esperienza che ci hanno aiutato, cosa che non ha fatto il Parma, sottolinea Fabio. Tra poco Luca Ampollini con noi. Criticate gli acquisti fatti, ma mi date alcuni nomi di buoni che sarebbero venuti a Parma? No, questo non possiamo leggere nel pensiero. Allora, Erlich a Parma ci sarebbe venuto, poi non si è riuscito a prendere anche perché si è messo di mezzo il Bologna. A centrocampo Mazzitelli è uno che sarebbe venuto, poi Natimbi a Sassuolo, andato a Sassuolo, sì, giusto. Son, per favore, è una delle maggiori cause dei nostri problemi, scrive Pippo, non sa fare le due fasi, nullo di testa. Udine, lui e Man, soprattutto nel primo tempo, erano pesci fuor d'acqua, correvano sulle uova, inutile la causa addirittura. Però secondo me Son, uno di quelli da salvare quest'anno. Il Cagno, spendere soldi per i giovani visto il progetto che c'era non era sbagliato, ci vuole pazienza, o meglio spendere centinaia di milioni per Vlahovic, Koopmeiners, senza parlare di quelli del Milan che sembravano acquisti stellari poi rendono come i nostri, scrive il Cagno, che ribalta la questione. Volevo chiedere l'esterno offensivo svedese cosa è stato preso per fare cosa, scrive Roberto. Non so se Roberto mi può rispondere in diretta, se si riferisce a Almqvist che è svedese o a Lovic che invece è norvegese. Non credo che il Parma sia la Serie B, ma deve imparare a giocare per salvarsi. Le partite da vincere sono Monza, Verona ed Empoli, tutti gli altri punti sono in più. Ciao da primo. C'è Luca intanto, sì, ciao Luca.
Eccoci, ciao, buon pomeriggio.
Allora, ma cavolo, era il tuo compleanno ieri? Me lo scrive il nostro amico Luca dell'ex Polleria. No, perché Luca l'ho incrociato sabato a bordo campo di altre partite. Ieri è il suo compleanno, lo sento oggi, proprio il giorno, gli facciamo in tempo, dai, per gli auguri.
Ci mancherebbe, troppo gentile, grazie.
No, che troppo, ci sentiamo in ritardo, quindi.
Ma figurati, allora, ci mancherebbe, grazie.
Luca, cosa non va? Cosa non è andato a Udine secondo te?
Beh, non sono andate tante cose, ma sono d'accordo con chi sostiene che sebbene la partita sia stata molto negativa, molte critiche siano figlie un po' di tutti quei punti che sono stati persi in giro in partite peggiori. Ripeto, a Udine nel primo tempo non si è giocato, nello stesso della parola, nella ripresa hai fatto benino. però alla fine tu hai rischiato quanto? Non tantissimo, hai avuto le occasioni che purtroppo non hai sfruttato, hai pagato un calcio di rigore e alla fine sì, esci sconfitto, deluso, amareggiato, ma ripeto, più frustrato, passami il termine, per le tante sconfitte precedenti, più che per questa specifica prestazione. Sì.
E, allora, hai ragione Roberto, mi ero dimenticato di Ondrejka e ci chiedeva cosa è stato preso a fare l'esterno offensivo svedese, per fare cosa, effettivamente alla luce di quello che è sembrato mancare alla squadra anche nei giocatori da mettere in campo, queste spese così importanti fatte a gennaio stridono rispetto alle reali esigenze di una squadra che a centrocampo, e con Luca l'abbiamo detto tante volte e si è visto secondo me soprattutto anche contro l'Udinese, difetta soprattutto quando non c'è Bernabé di alternative.
Sì no, stridono e sicuramente fino a questo momento gli acquisti di gennaio non stanno portando assolutamente nulla. Io aspetto fine anno per giudicare questo mercato di gennaio, ma è evidente che fino ad ora non si può giudicare che negativo, ma molto negativo. Perché? Perché sono giocatori che magari in chiave futura diverranno importanti, diverranno di qualità, insomma io non giudico Lovic dicendo è balordo, è scarso, perché poi dopo si rischia di fare come con Osterwold e si rischia di prendere delle posizioni che in futuro verranno smentite, però allo stato attuale sono giocatori che non sono ancora evidentemente pronti a dare, come dire, l'impulso giusto per la squadra, ed era quello di cui questa formazione aveva bisogno, indipendentemente dal fatto che tutti si parlava dell'ennesimo centrale difensivo. Io non so cosa servisse a questa squadra, secondo me serviva soprattutto un'alternativa del Prato e soprattutto un'alternativa a Bernabé. Perché? Perché non c'è, perché ci sono centrocampisti, ma nessuno con le caratteristiche di Bernabé, e non hai un vero terzino destro che possa sostituire Del Prato. Un altro centrale, i centrali ne hai tanti, poi queste sono mie valutazioni molto personali, però mi sembra che questi siano due ruoli dove tu sei oggettivamente scoperto quando mancano i due titolari.
Allora, questo è Simone, teniamo duro, ci salveremo, poi bisogna prendere 3-4 buoni, mega giovani, veloci, alti, magri, ma boh, prenderemo punti in aprile, ma è marzo che non bisogna mollare. Ti chiedo una parentesi che incrocia calendario e classifica. Allora, il calendario lo ripeto per chi non se lo ricordasse: c'è il Torino, c'è il Monza, c'è la pausa e poi si va a Verona, mentre ad aprile ci sono l'Inter, adesso li metto in ordine spasso: l'Inter, la Lazio, la Fiorentina e la Juventus. È chiaro che è banale, lo dico spesso perché poi dopo mi perdo in banalità, però ce la fa qualche punto in più a marzo, perché aprile rischia di essere un mese in cui c'è un po' di magra.
No, è correttissimo. Noi a Calcio e Calcio abbiamo diviso il calendario già da 2-3 settimane in due blocchi ben distinti, ovvero quello riguardante le partite di marzo con squadra alla portata e quello poi del rush finale di 8 sfide assolutamente selettive, dove ci sono solo Empoli e Como, che in teoria sono due formazioni contro le quali te la puoi giocare, per il resto giochi contro squadre con le quali evidentemente sulla carta il pronostico è abbastanza chiuso. Quindi è evidente che in queste partite vanno fatti punti, indipendentemente da come si scende in campo, dalla qualità del gioco espresso, ma è fondamentale fare dei punti, perché non ti puoi presentare a meno 8 senza aver fatto, a meno 8 partite intendo, senza aver fatto almeno 10 punti, secondo me, in queste 3 partite che rimangono, 9 punti, 8-9 punti o 6 sì. punti. Insomma, io credo 7 punti, ecco, adesso non ho in mano la mia grafica, però secondo me devi presentarti alle ultime 8 sfide almeno con 30 punti in classifica, allora lì dopo si vedrà, ma con meno punti faresti secondo me molta fatica.
Allora, questo è uno dei messaggi, tanto che parlavo Luca, gli ho dato un'occhiata, più simpatici che sono arrivati nelle ultime settimane. Ero a Udine sabato e concordo col mio amico Stefano, che dice che il gioco di Kivu si ispira al videogame Space Invaders, si sviluppa quasi completamente in orizzontale e poco in verticale, solo che sabato ne mamma sei neanche un Marsia, Ermanno da Corcagnano. No, ti chiedo un inciso su questa cosa sullo sviluppo in orizzontale, è vero che poca verticalità, l'unica volta che sei andato in verticale sei andato in porta, poi la calciata andava alta comunque, la toccata a Padelli ma andava alta.
Sì, lì Mana ha sbagliato soprattutto il primo controllo, perché se avesse controllato bene la palla avrebbe potuto incrociare, invece sbagliando il controllo si è allargato ancora di più e vabbè, sì, sicuramente l'occasione sciupata. No, il primo tempo soprattutto avevi anche uno schieramento a livello tattico molto difensivo, troppo difensivo, questo 3-4-2-1 che, o 3-5-2 che dir si voglia, insomma comunque questi tre...
C'erano otto giocatori che non passavano la metà campo, più
no, sì, quindi sai, anche lo sviluppo orizzontale deriva anche da un atteggiamento molto rinunciatario, con una squadra con un baricentro molto basso, diventa anche difficile poi come dire, fare gioco in verticale con una squadra tutta raccolta in 50 metri di campo. No, a me la formazione iniziale oggettivamente non è piaciuta, forse non è casuale nemmeno che la squadra si sia espressa meglio nel secondo tempo con un assetto tattico diverso, anche perché doveva recuperare chiaramente, però secondo me in questo momento questa è una squadra che come contro il Bologna ha bisogno di pochi cambiamenti ma importanti, lineari e fondamentali. Cambiare troppo si genera secondo me anche un po' di confusione a livello tattico, impressione mia, ed è tutto meno quello di cui realmente questa squadra ha bisogno adesso.
Sembra quasi che lui abbia voluto disinnescare le fasce dell'Udinese con Cancellieri da una parte e Valeri dall'altra, però insomma la memoria breve diceva che comunque con quattro difesa 4 e due esterni che tornano come avevano fatto Cancellieri e Danquist, col Bologna è stata comunque efficace la scelta, forse non era totalmente necessario avere un uomo in più in area, ma l'importante è che non arrivassero cross, e quello lo potevano fare anche Cancellieri e Danquist. Cosa ne pensi?
No, sono d'accordo, infatti secondo me lo schieramento adottato col Bologna era perfetto, non capisco perché non sia stato ripetuto, anche perché parliamoci chiaro, si sono messi tre centrali praticamente per una sola punta, perché Toven cioè, era disegnato nel 4-4-2, ma lui a fianco di Luca non c'è mai stato. Perché Toven è molto anarchico, andava dove voleva, faceva quello che voleva e ci sta, perché è un giocatore di tali qualità che non lo devi chiaramente ingabbiare, ma lui la punta non l'ha mai fatta, quindi sostanzialmente sono stati tre centrali per Luca, mi sembra francamente un po' eccessivo. Lo schieramento contro il Bologna, che è stato un 4-3-3 molto ermetico ma che ti consentiva anche di giocare più in verticale, secondo me si sarebbe dovuto ripetere, insomma io credo che l'esperimento fosse stato molto corretto. E stravolgere così, perché di fatto un po' l'hai stravolta praticamente la squadra in primo tempo, non è stato sicuramente proficuo.
Eh sì, c'è anche a centrocampo l'hanno patita questa cosa qui. E allora Luigi Z, Chivu Udine ha fatto la partita che doveva fare, è stato condannato in un episodio sfortunato, ci scrive. Tutti ricordiamo quanto accaduto al portiere del Parma-Napoli, sabato ho visto la partita tra Napoli e Inter dove un giocatore azzurro ha travolto come un tiro il povero Dumfries in area di rigore senza nemmeno sfiorare il pallone, l'abito si è voltato dall'altra parte come ha fatto per tutta la partita e il VAR zitto. Certi episodi fanno venire dei cattivi pensieri, come lo stesso Conte con la sua faccia di bronzo ha sostenuto in una conferenza stampa, scrive Franco. Sì, perché è vero, perché si vede tanto il fermo immagine di Dumfries per il discorso del Mani, ma sullo 0-0 c'era anche un rigore per l'Inter che ci ha spiegato Franco con il messaggio. Luca, ti chiedo, ieri secondo me l'hai guardato anche tu l'Empoli, adesso magari mi sbaglio, però considerando appunto che c'era anche Roberto D'Aversa in panchina, come la vedi questa primissima diretta avversaria del Parma, anche se secondo me ci sono dentro fino al collo ancora anche Cagliari e Lecce?
Allora, io l'Empoli ieri l'ho guardata molto bene, ha fatto una partita splendida, ha ripetuto la stessa partita di Coppa Italia, non ha vinto solo ed esclusivamente per un errore di Silvestri che era veramente clamoroso, ma è una squadra che sta molto bene, che ha un sacco di assenti ma che ha una condizione fisica smagliante. Un'organizzazione incredibile, giocano a mille all'ora. Ieri il Genoa non ha fatto un tiro in porta, arrivava da quattro vittorie consecutive in casa, ieri non ha visto la porta avversaria, ripeto, ha fatto un gol molto molto fortuito, fortunatissimo, ma altrimenti non avrebbe mai pareggiato questa partita e avrebbe meritato di perdere. Quindi attenzione all'Empoli, perché è una squadra che tecnicamente non ha grandi valori ma ha un senso di coesione, abnegazione, una condizione fisica e una vitalità che sono notevolissime, oltre ad essere oggettivamente in campo molto molto organizzata, quindi è una squadra che io guarderei con grandissima attenzione, perché ieri li ho visti veramente in palla come la partita precedente in Coppa Italia. Ci sono dentro anche Cagliari e Verona e anche Lecce molto, quindi insomma sì, la lotta a salvezza è tutta da disegnare, insomma mancano 11 partite, possono succedere mille cose, ma non basiamoci su una classifica e su un Empoli terz'ultimo da solo adesso, perché secondo me dietro, nonostante le mille defezioni e le mille difficoltà, è la squadra che sta meglio.
Luca, grazie, e come scrive Lorenzo, tanti auguri.
Grazie mille Marco, un grande abbraccio a tutti, buona giornata, grazie.
E lo trovate giovedì a Calcio e Calcio, Luca. Allora, pausa, ci fermiamo un po', gli ultimi messaggi, siete ancora in tempo a scrivere.
Palla in tribuna.
Pronto Elisa? Ormai tutti sanno dell'apertura di Confocity Parma.
Io ci ho progettato i miei mobili made in Italy su misura.
Io ho trovato tante idee e complementi d'arredo originali per dare alla mia casa un tocco in più.
E voi cosa state aspettando? Venite a trovarci. I nostri arredatori sono pronti a stupirvi con i loro consigli e a progettare i vostri spazi su misura. Vi aspettiamo in Viale Mentana 107. Confocity, arrediamo la tua casa su misura.
Vuoi risparmiare sulla bolletta? Devi rottamare la caldaia o installare un condizionatore? Vai sul portale sportelloenergiaparma.eu e richiedi un'analisi gratuita di prefattibilità per installare la pompa di calore. Valuta se è una soluzione adatta a te. La pompa di calore riscalda, raffresca e migliora la classe energetica e il comfort della tua casa. Il servizio è gratuito e puoi richiederlo direttamente su sportelloenergiaparma.eu. Lo sportello rientra negli obiettivi di Parma Climate Neutral 2030. Risparmia energia, vivi meglio.
Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, la raffica finale dei messaggi, io vi ricordo che questa sera torna su 12 TV Parma Bar Sport, è una puntata naturalmente attesissima perché ci sarà la sconfitta di Udine da guardare ai raggi X. Allora, ci sono degli ospiti d'eccezione, c'è ovviamente in studio Alberto Latana con Eleonora Antonico. Ci sarà l'ex giocatore del Parma e dell'Udinese, Giovanni Bia, c'è Sandro Piovani, c'è l'ex preparatore dei portieri di Massimiliano Allegri, di varie squadre, Ermanno Magenzani, e il tifoso Luciano Spigaroli. Poi tante, tante, tante sorprese in trasmissione. Allora, raffica finale di messaggi, questo è Lorenzo. A fine campionato spesso ci sono risultati sorprendenti, dove le grandi non fanno risultato con le piccole, le motivazioni a volte fanno la differenza. Questo Bonaz, squadraccia nel primo tempo, stesso atteggiamento di quando c'era Pecchia, forse sono uno dei pochi che rimpiange il nostro ex allenatore, cambio al 91esimo inspiegabile. Questo è Davidone. Vinciamo contro Inter, Napoli, Fiorentina, Juventus e poi ci qualifichiamo per l'Europa League e poi rifacciamo il nuovo stadio e poi squilla la sveglia ed è ora di svegliarsi. Ciao Davidone. La scelta tattica di Chivu, questo è Gianmarco, ha fatto acqua solo perché nemmeno lui si aspettava tanta pochezza tecnica. Quando Valenti da solo sbaglia 7 appoggi, poi Anquist 8 su 8, secondo me non lo rifà ancora quella tattica. Palla lunga, si scrive. Si hanno notizie di Bernabé, quando potrebbe rientrare contro il Verona, scrive Pippo. Sì, potrebbe. Allora, secondo me potrebbe rientrare tra i convocabili, però insomma, la prudenza insegnerebbe che stavolta quando lo si fa rientrare, lo si faccia rientrare pian piano, no? Cosa ne pensate? Perché lui è tornato dopo 3 mesi, si è sparato tutta la partita di Cagliari, vuoi per il risultato, però ci stava a pensare anche che il Parma potesse essere un po' sotto a Cagliari. E quindi secondo me il rientro chiama prudenza. Se nelle prossime 3 partite, scrive Roberto, non si fanno 6 punti, possiamo prenotare la B. In questo momento siamo la peggio squadra insieme al Monza, per questo è dura, scrive Roberto. Tutti dicono la loro, ma nessuno è contento, scrive Rino. Mi sembra proprio di sì. Questo non è firmato. La cosa che mi ha stravolto di più è la sostituzione di Ballo con Lovic messo a destra. Questo invece è Orlando. Come fa una squadra a proporre azioni offensive se sbaglia tutti i passaggi regalando sempre il pallone agli avversari? È vero. Effettivamente c'è questo aspetto di anche tantissimi errori. Cioè, io quello che su me è balzato un po' all'occhio di tutti, che poi il Parma ha fatto più passaggi giusti dell'Udinese nelle percentuali, ma si vede che proprio che i dati possono trarre in inganno, perché in verità nel primo tempo il Parma non riusciva a uscire dalla sua metà campo perché sbagliava, erano magari bravi loro a pressare, però sbagliava tutti i passaggi, e quindi quando c'è una percentuale di errori così alta nei palloni importanti, non bisogna farli tutti giusti i passaggi, però quelli importanti bisogna farli giusti per far rifiatare la difesa, per uscire dalla metà campo, mettere un po' di paura all'avversario, cosa che il Parma non ha mai fatto per almeno insomma il primo tempo. Questo è Davidone: 6 punti nelle prossime 3, o ne fai 9 o sei fuori. No vabbè, dai, se ne fai 6 vai a 29, rimane molto, certo, sempre meglio farne 9, ovvio, la matematica in questo senso non è un'opinione, però insomma fare 6 punti nelle prossime 3 sarebbe dura, è dura, perché secondo me non è facile col Torino, non sarà facile a Monza, che comunque è venuto qua, che era messo più o meno uguale, a momenti vince, e a Verona vediamo, insomma, però visto il curriculum del Parma non ci sono partite facili, no? Cosa ne dite in questo campionato? Siamo quasi in fondo, l'ultimo è del nostro amico Luca. Ciao Luca, siamo arrivati in fondo alla nostra puntata, stasera c'è Basport, domani c'è ancora Palla in Tribuna, grazie per averci iscritto, seguito in questo primo pomeriggio della settimana, grazie Simonetti in regia, ciao ciao.